La Repubblica, caccia alle reclute. Polonia e Lituania offrono aiuto a Kiev per riconsegnare gli uomini fuggiti.
Cioè, questa, guarda, una cosa buona quando si cambia continente, perché sta succedendo questo adesso in Europa, sono le nazioni che collaborano con Zelensky a catturare quelli poveri disgraziati che sono usciti dall'Ucraina e forzatamente li ridanno al nazista Zelensky, che li manda in prima linea a combattere la Russia che hanno provocato.
Ma queste nazioni
ha invaso perché è stata provocata.
Queste nazioni hanno ricevuto i rifugiati di guerra.
Sì.
Adesso li mandano indietro.
Adesso li tradiscono.
Ah, non puoi fidarti più allora.
Guarda, se tu vai nel primo Samuele, guarda, credo che sia 23, c'è una nazione, leggi 23.1 Angelina, in avanti.
Primo Samuele 23 dall'inizio?
Sì.
Vennero a dire a Davide, ecco, i Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiato le aie. E Davide consultò il Signore dicendo, devo andare a sconfiggere questi Filistei?
Vai, il Signore disse sì, no?
Il Signore rispose a Davide, vai, sconfiggi i Filistei e salva Keila.
Ecco, verso 5.
Davide andò dunque con la sua gente a Keila, combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta.
Okay, verso 8.
Così Davide liberò gli abitanti di Keila. 8. Saul dunque convocò tutto il popolo per andare alla guerra, per scendere a Keila e cingere d'assedio Davide e la sua gente.
10.
Poi disse, Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Keila per distruggere la città a causa mia. Questo è Davide che parla.
Sì, avanti.
Gli abitanti di Keila mi daranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha sentito dire? Signore Dio di Israele, fallo sapere al tuo servo.
Quindi Davide chiedeva a Dio, ma questi di Keila che noi abbiamo salvato dai Filistei, abbiamo salvato.
Sì.
Mi tradiranno e mi daranno nelle mani di Saul? E il Signore rispose?
Scenderà.
Cioè, lui chiede, Saul verrà qui a perseguitarmi, a uccidermi, a cercare di uccidermi? Scenderà, verrà. E poi Davide gli chiede appunto, ripeto quello che ho detto, a verso 12.
Davide chiese ancora, gli abitanti di Keila daranno me e la mia gente nelle mani di Saul? E il Signore rispose, vi daranno nelle sue mani. Primo Samuele 23, verso 12.
Quindi Dio sta dicendo, guarda che quelli di Keila che tu hai aiutato ti tradiranno. E sta succedendo che questi rifugiati ucraini che siano rifugiati Polonia e cos'è l'altra nazione?
Lituania
e senz'altro anche altre. E siccome loro ce l'hanno contro la Russia, andate a combattere, andate. E noi preghiamo per voi, andate. Vi manderemo armi.
Ma neanche pregano per loro.
Andate a morire, neanche pregano. E questo è quello che sta succedendo.
Ai.
È quello che credo succederà. Con più guerre aumenteranno perché il diavolo, il cavaliere rosso, Apocalisse 6, il cavaliere della guerra, e l'America, e gli anticristi americani, e anticristi di Van der Leyen, Bruxelles. Cioè loro vogliono più guerre, perché solamente tramite le guerre potranno tentare di abbassare la Russia e quindi conquistare il potere mondiale. Vogliono più guerre. La Russia dormiva come un'orsa a chiotto, l'hanno svegliata, bombardato per 8 anni i russi. E quindi la cosa, quando queste guerre si spargeranno, quello che succede adesso in Ucraina succederà in Italia, succederà in Francia, succederà. Fratelli ci scrivono, ma se esco dall'Italia va bene se vado in Portogallo, Albania, Ucraina, nei Baltici. Vedi che succede? Anche se vai in altre nazioni ti tradiscono, ti prendono e ti rimandano perché l'Europa è tutta una cosa unita. Mm-hmm. Quindi fratelli che pensano di spostarsi, secondo me, a mia piccolissima opinione, non dovete spostarvi solamente in Europa, ma spostarvi a livello continentale, nel mio caso Sud America, voi vedete voi dove che volete andare.
Cioè non troppo vicino.
Sì, io non posso dire di andare in Sud America, anche perché internet mi accusano che fratello Giuseppe, disgraziato, li vuole fare una super chiesa in Sud America, spinge tutti là, sono bugie sataniche. Io a malapena c'è tempo di andare a incontrare una volta, se ci riesco, fratelli che vengono. Che dei fratelli sono venuti e io non ho potuto andare, ma io sono uno, i fratelli sono migliaia, come faccio? Quindi che questo sia chiaro. Comunque una cosa buona quando si cambia continente è che una volta che si ottiene la residenza, come per esempio qui in Sud America, la residenza è diversa, una cosa diversa dalla cittadinanza completa, eh? Avrete libertà con la semplice residenza, che è una specie di carta d'identità che
Sì.
vi danno. Con questo documento potrete spostarvi anche in altre nazioni del Sud America, solamente con i documenti locali. Con questo documento potete andare in altre nazioni in Sud America e sarete autosufficienti. Sta tornando il nazismo, fratelli. Ora siamo nei paesi baltici, che stiamo parlando di quello che succede nei Baltici e in Polonia. Parliamo di questo perché lì stanno trattando gli immigrati ucraini, non per i pacifisti che sono, ma li hanno bollati di disertori, traditori, degni di prigione, se non fucilazione. Insomma, se non sei filonazista come Zelensky, allora sei un criminale, un putiniano. Non sappiamo se domani la Russia diventerà peggio dell'America, lo vedremo, è possibile. Per adesso comunque la Russia è provocata, l'America sta provocando insieme a Bruxelles. Per adesso sono loro i criminali. Insomma, sono anni che il Signore ci ha mostrato proprio questo. Va bene, e quando dicevamo questo molto tempo fa, ci prendevano per fanatici. Ma dove sono adesso quelli che ci criticavano? Dove sono? Dove sono quelli che attaccavano fratello Giuseppe, che lui è un pazzo? In Sud America stiamo scherzando. Qui ci sono soldi in Europa. Stiamo qui che Dio ci protegge. Lo dice tu che ti protegge. Certo non ha protetto l'Israele quando è stata invasa e distrutta dai babilonesi. Dio protegge Israele, protegge noi finché ubbidiamo, ma se disubbidiamo, no, no. E allora i governi e le politiche cambiano come il vento. Chissà come sarà il prossimo governo italiano. Siamo sicuri che sarà contro la guerra come la Meloni? E poi la Meloni è contro la guerra adesso, però se viene Biden a dargli ancora un po' di carezze, non sappiamo se cambia idea anche lei. Ci ricordiamo della Serbia, dove la NATO, compresa l'Italia, partecipò alla guerra in Serbia, ma anche in Afghanistan, anche in Iraq. Perché queste nazioni sono nazioni, con l'Italia e l'Europa, attualmente sono nazioni vassalle, serve dell'America. E quindi il prossimo passo politico è di prepararsi a combattere le guerre della CIA, le guerre del Pentagono, di Bruxelles, contro
Ahia.
la Russia. E cominceranno a togliere i passaporti a chi è di età militare.
Oh, wow.
In Ucraina l'attuale leva è fino a 59 anni. Allora chi ha un orecchio ascolti, è tardi. E
Amen.
prepariamoci, come dice Apocalisse 12:14, a prendere le ali dall'aquila, che possono essere le ali di un aereo o quello che sono, e volare nel deserto, dice Apocalisse 12:14, dove Dio si prenderà cura di noi per 3 anni e mezzo, lo dice qui. E allora ai falsi profeti che vi dicono: Dio ci proteggerà, Dio ti proteggerà se vuole. Perché non ha protetto Gesù sul Calvario? Perché è morto Gesù prima di risorgere? Perché Dio non è logico. Dio disse ad Elia: dammi una scrittura a Primo Re 17, guarda. 8
Sì. Primo
e 9.
re 17, 8.
Elia stava fronteggiando una tribolazione che appunto durò 3 anni e mezzo. E all'inizio della tribolazione Dio gli dice ad Elia:
Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: Alzati, vai ad abitare a Sarepta dei Sidoni, Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Primo Re 17, versi 8 e 9.
Ma io voglio dire a questi falsi profeti che dice non bisogna prepararsi perché Dio è potente. Dio è capace di potere. Ma il fatto è che è capace non c'è nessun problema. Manderà il diavolo all'inferno. Il punto è sua volontà. E sua volontà di proteggere, era sua volontà di proteggere Israele da Babilonia? No. E furono distrutti. Attenzione ai falsi profeti. Attenzione, perché se vi fate guidare da falsi profeti non siete guidati da Dio. I più pericolosi sono nelle chiese. Guardiamoci dal diavolo che con false dottrine religiose cerca di spingerci a non prepararci. Ed essendo la Chiesa mondiale non preparata, l'anticristo la vincerà. Come in effetti avverrà, lo vediamo Apocalisse 13,7, l'anticristo vince il popolo di Dio. Va bene, va Daniele 7, guarda, diciamo almeno quello lì.
Ok.
Che l'anticristo vince il popolo di Dio. Il popolo di Dio che non è preparato, che non ascolta i profeti. Daniele 7, 21.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
22.
Finché non giunse il vegliardo, allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno.
Ok, questo qui dopo la Armageddon. 25. Egli, l'anticristo.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Daniele 7, 21 a 25.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Va bene, quindi i santi saranno dati nelle sue mani. Per quanto? 3 anni e mezzo. Attenzione, falsi profeti. Queste cose non le capiscono perché? Perché non le vogliono capire. E il poco che capiscono lo interpretano all'incontrario. Perché il diavolo ha preso controllo delle chiese, nella maggioranza, attraverso leader che non capiscono niente. Imparano uno dall'altro, passano le false profezie uno all'altro, le credono. Io non credo ai falsi profeti e alle loro false interpretazioni. Ci dicono di non prepararci, cioè che Dio è potente, ci rapirà prima della tribolazione. Questo perché non c'è nessuna scrittura su cui basare queste bugie. Matteo 24, 24 dice: attenti ai falsi cristi e falsi profeti che faranno grandi segni, prodigi, cioè guarigioni, questo, quell'altro, grandi segni. Tu vai nelle certe chiese, miracoli contro miracoli. Niente di male le guarigioni miracoli, vediamo anche noi guarigioni miracolose, ma non puoi usare queste cose per garantire che quello che dice viene da Dio. Prepariamoci invece perché viene il tempo, come dice Matteo 24, 15 a 22, dice che non appena depongono l'abominazione, dice Gesù, fuggite, va bene, e non tornate indietro a prendere la veste, guai le donne incinte, eccetera. Questa è tutta la Chiesa che non si è preparata. Come dicevo prima, c'hanno la falsa dottrina che Gesù ha detto chi è in Giudea fuga ai monti e chi invece è in Giudea si trova nel Sahara fuga nel deserto, no? E chi si trova sul Monte Everest scappa in un'altra montagna. Cioè il punto è nascondersi.
Sì.
E loro dicono che parla solo ai giudei, perché dice quelli che sono in Giudea fuggono ai monti. Ma questa è gente che non ha lo Spirito Santo di discernimento. Non discerne quando Gesù parla in parabola o in senso raffigurativo. Dice alla donna di volare via con le ali dall'aquila.
In Apocalisse 12.
Apocalisse 12, 14, dove fuggì nel deserto. Ma se interpretiamo le profezie sempre in modo letterale, allora qui starebbe dicendo che la Chiesa fuggirebbe aggrappata a un'aquila letterale. Cioè Gesù dice quelli che sono in Giudea fuggono ai monti. Parlando della Giudea,
sì.
Qui dice ali di un'aquila, quindi dovremmo aggrapparci a un'aquila.
E dice la donna, solo le donne, gli uomini niente allora.
No, è una maniera, guarda, viene volta a stomaco interpretare letterale quando è spirituale. letterale quando invece è una parabola, ma senza, senza discernimento dello Spirito Santo. Io credo che l'aquila e il deserto siano una parabola, significare che la donna si sposta. Poi dipenderà da lei se vola con le aquile di un aereo o se va con un treno. Cioè, cerchiamo di non essere ridicoli. Gesù non poteva dire furono dati alla donna dall'aquila dell'aereo, il treno, sì, l'autobus. E poi è scritto in un modo apposta che quelli che non cercano il Signore non lo trovano. Quelli che non cercano la verità non la trovano. Cercate e troverete.
Ma anche l'aquila ha un significato importante, perché gli aerei possono viaggiare molto più lontano di un treno, di una macchina, quindi mostra anche una distanza più grande.
L'aquila.
Come tu hai detto, non andare nei paesi limitrofi vicini alla tua nazione perché ti tradiranno.
Esatto.
Prendi l'aereo, vai via lontano.
Cioè l'aquila era l'animale che Gesù poteva più di tutti indicare che bisogna spostarsi a grandi distanze. Infatti dice verso 14, Apocalisse 12, 14, lontano dalla presenza del serpente. Lontano non è dietro l'angolo.
No.
Cioè spostarsi lontano in zone che non saranno controllate dall'anticristo così tanto, pochino forse. Mm-hmm. Durante la Seconda Guerra Mondiale quelli che sono fuggiti nelle Americhe l'hanno fatta franca. Quelli che invece sono spostati in un modo tirchio, sono andati in Francia, in Olanda, sono andati tutti peccati. Perché non erano lontano dal serpente, dall'anticristo, da Hitler. Ma questo qui le chiese tradizionali non lo possono capire. Cioè, da quando le chiese tradizionali hanno abdicato, rinunciato a cercare le pecorelle ovunque e da loro la salvezza, hanno perso il dono di discernimento. Hanno perso il dono di profezia. Adesso devono andare, devono seguire il libro della denominazione come testimoni di Geova. È una pena vederli che ogni cosa che gli dicevamo a questo pastore evangelico andava dal suo libro a cercare la risposta. Ma tu sei pastore, sei cieco, guida di ciechi, ma non le sai nel cuore queste cose, è un pastore. Guarda, ci sono credenti talmente affezionati alla panca di chiesa che insistono e preferiscono morire che abbandonare il loro edificio tanto amato. Ma secondo me questa è follia, per il motivo che il problema di questi amati fratelli non sarà solo la morte, ma che verranno per mettere a tutti il marchio della bestia 666, verranno per metterle ai vostri figli il marchio. Se non vi mandano nelle trincee di Zelensky, almeno cercheranno di mettere il marchio a tutti quanti. Quindi non è più una siringata. È il marchio, si va all'inferno. Va bene, come dice Apocalisse 13, 15 in avanti, dice le fu concesso all'anticristo di far uccidere tutti che non adorassero l'immagine della bestia e poi mettere il marchio. Però Apocalisse 14, 9 dice chiunque prende il marchio sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli nei secoli dei secoli. Questo è quello che viene, quindi non state lì, non ascoltate falsi profeti che Dio è potente. È potente, cosa vuol dire che è potente? E Gesù è morto in croce lo stesso. Ma quello era Gesù e Paolo? Ma quello era Paolo e la morte di Pietro? Ma quello era Pietro? Così ragionano questi qua. E tutti i martiri nei secoli? Quelli erano martire. E noi cosa siamo? Cretini, cosa siamo? Fessi. Siamo tutti chiamati a servire il Signore, anche se dovesse arrivare un martirio. Guarda, non si tratta più, quando viene il marchio della bestia, no? Non ci sarà più di litigare come cani e gatti, cattolici e protestanti, su quale dottrina è giusta o sbagliata. Ma al primo errore prenderanno il marchio della bestia. Quando verrà il marchio, grandissime saranno le tribolazioni per le famiglie disunite, divise, come già lo vediamo oggi. Nelle chiese le famiglie sono divise, la chiesa è divisa, le famiglie delle chiese sono divise, chi vuole Gesù, chi no, chi vuole servire Gesù, chi no, chi è cristiano sincero, chi è falso, chi non lo è per niente. Queste famiglie avranno grandissimi problemi quando viene il marchio. Cioè, famiglie che già ora sono mezza cristiane, mezza secolari, perché alcuni saranno contro il marchio, 666, ed altri saranno a favore. Cioè, proprio come durante le siringate, le famiglie erano divise, niente di male, tutto di male. Infatti, guarda cosa ha detto Gesù Matteo 10, 21, 22.
Matteo 10, 21.
Su quello che viene, addrizziamo le orecchie.
Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 10, versi 21 e 22.
Divisione ovunque, nelle chiese, nelle famiglie, nei matrimoni. Non c'è niente di male col marchio 666? È legale, così dicono la televisione, quello là con la cravatta. Guarda, qui c'è una storia qui che illustra questo punto. È una pubblicato da ITRBTH.com, pubblicato da loro. Andiamo lì, andiamo dalla storia di Pavlik Morozov, Angelina.
Pavlik Morozov?
Sì, è un articolo.
Come un piccolo eroe sovietico, divenne il male assoluto dopo la perestroika.
Per caso abbiamo messo questa foto in prima pagina?
No, non l'abbiamo messa. No. Possiamo farlo dopo?
Sì.
Leggiamo?
Sì, leggi il giornale, qualche stralcio.
Pavel Morozov ha combattuto il nemico e ha insegnato agli altri come farlo. Si è rivolto a tutto il villaggio e ha denunciato suo padre. Questa è la frase di un poema sovietico degli anni 30. Stalin voleva persino innalzare un monumento a Morozov. Si sviluppò un vero culto di quel ragazzo in Unione Sovietica. Ma perché era così importante? Pavel Morozov, nato il 14 novembre del 1918, proveniente da un remoto villaggio siberiano, Gerasimovka, quando insieme al fratello minore, Fyodor, fu brutalmente ucciso il 3 di settembre del 1932. Quindi aveva 14 anni.
14 anni fu ucciso.
Lo Stato sovietico dipinse il fatto come un omicidio di classe. La storia di Pavel fu strumentalizzata dalle autorità come esempio della massima lealtà e del sacrificio per il partito. Secondo la narrazione ufficiale, Pavlik aveva sfidato apertamente suo padre e suo nonno, che nascondevano il grano invece di consegnarlo allo Stato, proprio nel momento in cui la fornitura di grano era vitale, era di vitale importanza per la Russia sovietica. Il ragazzo si presentò a testimoniare in tribunale contro i familiari e presentò una denuncia contro suo padre. Quest'ultimo fu riconosciuto colpevole delle accuse di corruzione e venne imprigionato. Pavel molto probabilmente testimoniò in tribunale, sostenendo le prove e la versione di sua madre, ma allo stesso tempo non sembrano esserci motivi per dubitare delle sue convinzioni comuniste.
Ti ho dato la foto, Angelina.
Ah, sì, ok.
Ecco, un piccolo montaggio che ho fatto lì, di questo ragazzo a 14 anni. Se lo vuoi pubblicare, poi quando rinfrescano la pagina lo vedo.
Sì, lo farò, sì.
Allora, annuncia quando l'hai messa.
Ok.
Praticamente questo ragazzo di 14 anni fu ucciso e ecco qui c'è anche vediamo la statua, perché poi Stalin fece le statue, questo qua, vedi, così si fa se i genitori non sono comunisti, dovete denunciarli, infatti li mandavano in Siberia. E c'erano famiglie divise che, come ha detto Gesù appunto, leggilo.
Le foto erano sulla pagina radio da ieri, le abbiamo messe.
Ah, mi hai detto di no.
No, hai dimenticato.
Allora, Matteo 10 e 21 di nuovo.
Aspetta, vado a Matteo 10, verso 21.
A 22.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 10, 21 e 22.
Ora, queste orribili storie avverranno. È successo anche sotto il nazismo, che gli ideologhi del nazismo denunciavano i propri familiari. Il padre contro il figlio contro il padre.
Ma questo è un bambino.
Sì, 14 anni. Però l'ideologia prende controllo della mente.
Incredibile.
E ecco che il tuo familiare diventa il traditore contro lo stalinismo, contro il nazismo, contro l'anticristo ismo che sta arrivando, contro Zelensky.
E per cose così piccole, minuscole, come nascondere il grano, non è che il padre faceva il traditore, che era un spia per i nemici, no. Nascondeva il cibo.
Per mangiare, perché molti, se lo facevano così, morivano. Infatti durante questo tempo orribile di stalinismo, milioni morirono di fame perché Stalin non gli dava da mangiare se non si sottomettevano al comunismo. Insomma, questa è storia, potete studiarla. Quello che voglio dire è che questi tempi torneranno. Attenzione che Gesù dice ci saranno divisioni nelle case. Se non avete unità nella casa adesso, che le cose sono abbastanza relativamente tranquille, cosa farete quando, come dicevo al profeta, se i soldati e i pedoni ti fermano, cosa succederà quando arriveranno i cavalli? Come dicevo, ci sono religiosi che si atteggiano a non avere paura della morte. La morte sarà una preoccupazione piccola, non sarà una grande preoccupazione. Ma l'inferno eterno che segue il marchio della bestia, invece, sarà una grande cosa che il diavolo cercherà di fare contro di noi. Primo Timoteo 4, Angelina. Dice Paolo, 1 e 2.
Primo Timoteo 4, 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Primo Timoteo 4, versi 1 e 2.
Qui Paolo diceva già 2000 anni fa c'era gente già marchiata, non era 666 ma era il diavolo. Quindi già marchiati nella propria coscienza. Va bene, in inglese dice marchiati con un ferro incandescente, hot iron, dice in inglese. Insomma, io credo che ci sono già quelli che il marchio della bestia ce l'hanno già nello spirito, aspettano solo la materializzazione, che io credo sarà un microchip, quello che sarà. E tanti di questi imbroglioni e falsi profeti, è la mia convinzione, riceveranno il marchio della bestia. Quelli che spingono senza scritture. Usano quattro scritture storpiate e così ingannano le congregazioni. Colpevoli anche loro di non studiare la Bibbia. Colpevoli di seguire l'uomo, un libro, una dottrina. Altro che dottrine del testimone di Geova. Dottrine di certi evangelici, dottrine scritte, sono peggio del testimone di Geova. Invenzioni incredibili. Non vi preparate. Il punto è che se siamo adesso disuniti, quando verrà il marchio sarà molto peggio. Quando torneranno le siringate, però stavolta non abbiamo date, però arriverà, perché dice Gesù Matteo 13, arriveranno. E allora cosa faranno? Io suggerisco di addrizzare le cose adesso, mettersi d'accordo adesso con la moglie, col marito, con i figli, i genitori. Questa casa, vogliamo seguire Gesù o no? Se un mio familiare mi dice io Gesù no, dico ok. Ti auguro ogni bene, capito? Io vado per la mia strada, lui va per la sua. L'ha detto Gesù, Matteo 19, 29. Perché dopo sarà molto, molto peggio. Il Signore sta spurgando il regno di Dio da Satana, dai diavoli, dai demoni, dai Giuda. Spurgando. Quello che sta facendo Gesù adesso è come detto, come dice la profezia, dice affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati. Adesso è il momento di risolvere la disunità, altrimenti sarà solo peggio. Tanti chiedono cosa fare riguardo ai loro problemi personali che sembrano insolubili. E questo, sicuramente molti mi scriveranno: senti, io ho questo problema, cosa faccio? Vi rispondo anticipatamente. È necessario che ciascuno vada dal Signore. Non è fratello Giuseppe che ha tutte le risposte, quello è Gesù. Solo modo per risolvere problemi personali è il Signore. Non c'è bacchetta magica. Luca 14:33, non c'è bacchetta magica, andate dal Signore fino a quando? Fino a ascoltare la sua voce, poi ubbidire. Cosa dice Angelina?
Luca 14:33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Luca 14:33.
Giunge il momento che tutto dobbiamo mettere i nostri Isacchi sull'altare e non è garantito che tornano. Come Gesù in croce, e non è garantito che c'è una risurrezione sulla terra, ci sarà in cielo. 1 Giovanni 2,
sì.
15 e 17.
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 1 Giovanni 2, 15 e 17.
E allora preghiamo, fratelli. E il Signore ci darà saggezza. Signore, guidaci. Signore, prego, Signore, che Tu ci guidi tutti alle ginocchia, ci guidi a pregare, ci guidi a cercarti e continuare a cercarti sulle ginocchia finché Tu non ci rispondi. E dopo ubbidire, Signore. Signore, sappiamo che ci sono due modi di pregare. Pregare e ascoltare. Pregare e non ascoltare. Ci sono due modi anche lì: ascoltare e ubbidire, ascoltare e non ubbidire. Signore, fa, Signore, che siamo della categoria che ascoltiamo, che ti cerchiamo, che ti ascoltiamo e che ti ubbidiamo. Ed ecco che quando verranno le tempeste, Matteo 7 parla della casa affondata sulla roccia, vengono le tempeste, il vento soffia su quella casa, il vento della tribolazione, il vento del marchio della bestia, le siringate finali del dragone. Ecco che la nostra casa sarà sulla roccia, sarà protetta. Ma chi basa la sua casa sulla sabbia delle religioni, dei falsi profeti, verranno le tempeste, verrà il marchio della bestia e sarà una grande, grande distruzione. Angela, Matteo 24, 17, 16 al 21.
17 a 16.
Ripassiamolo, lo conosciamo, ma ripassiamolo, perché queste sono le tempeste che Gesù parlava. E guai a quelli che hanno basato la casa della loro vita, della loro famiglia, della loro chiesa sulla sabbia dei falsi profeti. Guai, guai.
Allora, quelli che saranno in Giudea fuggano ai monti.
E quelli che sono in Italia lo stesso. E quelli che sono a Polo Nord e Polo Sud lo stesso. E dove vanno? Vanno nel posto preparato da Dio per loro, che Dio avrà loro indicato in preghiera.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua.
Quindi uno che sulla terrazza che scoppia, arriva al marchio della bestia, evidentemente è uno che non si è preparato.
E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
Che ci fai nel campo? Tu devi essere nel posto di rifugio, chi lo sa dov'è, Dio te lo dovrà dire.
Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni.
Ecco, una donna incinta, non c'è nessun problema, rimanete pure incinte, Dio vi benedirà. Ma preparatevi a partorire nel posto che Dio vi guida.
Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato.
E scappa d'inverno come gli italiani in Russia lì, ritirata con le scarponi di cartone bagnati, carton pressato avevano, e nella neve zoppicando su una gamba, quell'altra amputata, inverno, guai, guai, Gesù ci avverte. E sarà tanto brutto, Angela?
Credo di sì.
Leggi verso 22.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Abbreviati a 3 anni e mezzo. Va bene.
Matteo 24, da 16 a 22.
No, non è mai stato così brutto. Dice, mai stato così brutto. Altro che ritirata dalla Russia, peggio. Perché peggio? Una parola. 666.
Sì.
Perché ci sarà il marchio della bestia. Adesso in Ucraina, che domani sarà l'Italia, sarà la Francia. In Ucraina ti agguantano, ti scaraventano come un animale sul furgoncino e ti portano in un posto, ti danno un fucile e vai. E se sgari ti sparano alla schiena. In Ucraina. Ma in Italia, seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, era lo stesso. C'erano i carabinieri dietro le linee del fronte che chi scappava gli sparavano alle spalle. È storia, eh. Mi fermo.
Sì, andiamo ad altre notizie.
Siamo qua a spaventare? No, siamo qua ad avvisare.
Sì.
Gesù stava spaventando, guai le donne incinta. Cioè, Gesù non avrebbe avuto nessun successo a predicare in quelle chiese che la domenica mattina sono lì a imbellire tutti i messaggi che poi viene piattino per i soldi. Il loro Dio è veramente diventato il denaro per questi evangelisti di prosperità. Le decime sono necessarie, le offerte al tempio, le viti sono comandate, ma voi però siete mercenari, avete fatto del denaro il vostro Dio.